Buongiorno e benvenuti al GR di Lumsa News, in studio Federico Capurzo e Maria Lucia Panucci.
Apriamo con la cronaca. Si va attenuando l'ondata di maltempo che ha persino provocato nelle ultime ore l'esplosione di un gasdotto in Abruzzo. Microfono a Corinna Spirito.
Dalla notte scorsa sono alte e visibili per chilometri le fiamme che si sprigionano da un gasdotto della SNAM nelle campagne di Mutignano in provincia di Teramo. Tre i feriti, anche se per fortuna nessuno è grave. Numerose squadre di vigili del fuoco giunte da Teramo, Roseto e Pescara sono al lavoro dall'alba di oggi per circoscrivere l'incendio. A causarlo uno smottamento dovuto dal maltempo che avrebbe provocato la caduta di un traliccio dell'Enel sulla conduttura del gas. Non ci sono al momento conseguenze gravi, solo tre le abitazioni coinvolte nell'esplosione che la Protezione Civile ha provveduto ad evacuare. All'interno c'era un totale di 11 persone, di cui tre rimaste ferite, che ora sono al pronto soccorso con ustioni di lieve entità. Il sindaco di Pineto, il comune di riferimento, ha dichiarato che oltre 3 ettari di terreno sono andati completamente bruciati in contrada Cretone. Secondo i tecnici della zona sono prevedibili disservizi nella fornitura di metano nelle prossime ore.
Torna il sole sul bel paese. Ora si contano i danni causati dal maltempo che ha investito la penisola nelle scorse ore. Cesare Bifulco.
3 morti, numerosi feriti e forti disagi per tutti i mezzi di trasporto. Questo è il bilancio della perturbazione artica che da ieri ha interessato l'Italia settentrionale e il litorale tirrenico. Venti fortissimi che in alcune zone hanno superato i 200 km orari. Le vittime: un automobilista schiacciato da un masso a Lucca, una donna travolta da un albero a Urbino e, nel milanese, un anziano in bici sbattuto da una raffica di vento contro un furgone. Tragedia sfiorata anche in Val Gardena. Un albero si è abbattuto su una funivia bloccandola. 200 sciatori sono stati tratti in salvo dagli uomini del soccorso alpino. Non sono mancati forti disagi in tutte le città. A Napoli è crollata un'impalcatura danneggiando alcune auto. Roma in tilt per il traffico e strade allagate a Genova. Mezzo Abruzzo al buio e, al nord, difficoltà per i collegamenti, causa pioggia e neve. Aeroporti bloccati nell'area tirrenica e sospesi i collegamenti via mare con la Sardegna e l'isola d'Elba. Oggi, per fortuna, è tornato il bel tempo su tutta la penisola, tranne qualche strascico sulle regioni centro-settentrionali.
Il premier Matteo Renzi, in visita a Mosca, cerca l'accordo con Vladimir Putin per una soluzione in Libia, ma trova anche il tempo per respingere le critiche della presidente della Camera, Laura Boldrini, accusandola di essere uscita dal suo perimetro istituzionale. Dure le reazioni di SEL, mentre da Forza Italia si lavora ad un riavvicinamento sulle riforme. In Casa del Carroccio non è valso a nulla il faccia a faccia di ieri tra Matteo Salvini e Flavio Tosi, il ribelle interno alla Lega che oggi dichiara di voler correre da solo contro il salviniano Luca Zaia, attuale governatore del Veneto, per la poltrona della regione.
Per Silvio Berlusconi questo è l'ultimo venerdì in cui presterà assistenza agli anziani alla Fondazione Sacra Famiglia a Cesano Boscone. Dopo la condanna per il caso Mediaset, il leader di Forza Italia, che da maggio scorso è stato affidato ai servizi sociali, ha ottenuto una riduzione della pena che finirà di scontare l'8 marzo, proprio il giorno della festa della donna.
Tornano i lupi solitari con un nuovo attentato a Gerusalemme Est. Questa mattina un giovane palestinese si è lanciato con la sua auto contro i passanti, poi con una mannaia ha ferito lievemente 5 giovani poliziotte israeliane. A fermarlo un agente di sicurezza che gli ha sparato alcuni colpi ferendolo gravemente. Il gruppo fondamentalista di Hamas plaude al gesto del ragazzo definendolo un atto eroico di reazione ai crimini del nemico.
Il quantitative easing europeo è pronto. Cominciamo lunedì con 60 miliardi al mese, ha promesso il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che però non si chiama fuori dallo scontro fra la Grecia e i partner UE. Alla BCE non vanno giù le dichiarazioni del ministro delle finanze Varoufakis, secondo cui la Grecia ha fatto default e perciò non può ripagare per intero il suo debito. Ed ora diamo uno sguardo alle borse. Parigi e Londra aprono in calo, meno 0,1%, Milano è cauta, lo spread ancora giù a 93 punti, mentre apre il rialzo Francoforte. Seduta positiva anche per i mercati asiatici, con Tokyo che è salita dell'1,1%.
E ora restiamo in tema di problemi del mondo del lavoro. Sentiamo Roberto Rotunno.
La società Almaviva non gestirà più il call center per il comune di Roma e così 280 lavoratori rischiano il posto. Al servizio 060606 chiama Roma risponderà dal 1 aprile la Abramo Customer Care, vincitrice del nuovo appalto. Dubbi sulla legittimità della gara sono stati però avanzati dai dipendenti Almaviva che lunedì hanno protestato in Campidoglio.
ci sembra che ci siano delle forti irregolarità e chiediamo conto di queste all'amministrazione, una risposta definitiva alle forze politiche.
L'offerta della Abramo è risultata la più vantaggiosa anche grazie a un ribasso di oltre il 30%. Le notizie circolate negli ultimi mesi parlano di una prossima delocalizzazione dei call center in Calabria o addirittura in Albania, dove un lavoratore costa un terzo rispetto a un collega italiano.
Noi siamo qui oggi a manifestare perché questo sindaco, per risparmiare 2 milioni di euro, lui che rappresenta il governo e lo Stato, fa le gare al massimo ribasso e permetta che un servizio viene delocalizzato per lasciare a casa 270 persone e nessuno parla.
Marino si difende sostenendo che la Abramo ha preso due impegni col comune: mantenere a Roma la principale sede operativa e riassorbire il personale licenziato da Almaviva.
In Italia la percezione del disagio è in calo, secondo il MIC, letteralmente l'indice della miseria che ogni mese viene reso noto da Confcommercio. A gennaio si attesta infatti su una stima di 20,1 punti, in diminuzione di 7 decimi rispetto al mese di dicembre. Si torna così ai valori del febbraio di 3 anni fa. L'andamento positivo è dovuto alla stabilità della disoccupazione e al brusco ridimensionamento dei prezzi dei beni di maggior consumo. È questa la seconda riduzione consecutiva registrata da Confcommercio con il MIC, che a novembre valeva 21,9 punti e che rappresenta un altro elemento a supporto della ripresa per l'anno in corso.
Ed ora la cronaca nera. Duri i colpi alla 'ndrangheta inferti questa mattina dalle forze di polizia a Vibo Valentia, Milano e Bologna, con l'arresto di 5 presunti appartenenti alla cosca Piscopisani. Tra di loro i mandanti e gli esecutori dell'assassinio del 2011 del boss Fortunato Patania. Sempre questa mattina in Liguria è stato arrestato anche Carmelo Gullace, detto Nino, pregiudicato 64enne, personaggio inquadrato nella cosca Raso Gullace Albanese di Cittanova, vicino Reggio Calabria, e ritenuto responsabile di usura, tentata estorsione ed intestazione fittizia di beni.
Una baby gang è stata sgominata dalla squadra mobile di Forlì, adescava adulti tramite social network e poi minacciava di denunciarli per pedofilia, estorcendo loro grandi somme di denaro. 12 gli indagati, di questi ben 10 sono minori, tutti denunciati per tentata rapina ed estorsione.
Ed ora due notizie dall'estero. Strana disavventura per un italiano in Giappone. È finito in manette per aver tentato di baciare una ragazza di 21 anni sulla fronte. È accaduto su un treno vicino Osaka. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un caso di molestie. Giorni fa altri episodi simili con protagonisti sempre cittadini stranieri.
E da Giappone passiamo ora alla Cina. 9 persone sono rimaste ferite alla stazione ferroviaria di Guangzhou nel corso di un assalto da parte di persone non ancora identificate, armate di coltello. Pare che uno degli aggressori sia stato ucciso dagli agenti. Al momento non sono ancora chiari i motivi del gesto.
Passiamo ad un altro servizio. Cosa c'entrano il pianeta Giove e la luce? La risposta l'ha data l'Università Roma 3 in un'affollata serata di divulgazione scientifica tra esperimenti e telescopi. Il servizio di Alessandro Testa.
Grande successo per Occhi su Giove, la serata di divulgazione scientifica organizzata nei giorni scorsi dall'Università Roma 3. Fino a mezzanotte, studenti e docenti del Dipartimento di Fisica hanno svelato a grandi e piccini i segreti del pianeta più grande del Sistema Solare, e non solo. Ilaria De Angelis, ricercatrice.
Il tema di quest'anno è la luce e Giove, perché il 2015 è stato proclamato anno internazionale della luce e quindi abbiamo pensato di unire Giove alla luce, in quanto la prima misurazione della velocità della luce è stata fatta proprio grazie ai satelliti di Giove.
Lunga la fila in giardino per i 6 telescopi puntati su Giove e sulla Luna, nonostante la serata fredda e umida. All'interno, l'attrazione più gettonata è stata invece il video con la crociera virtuale attraverso il Sistema Solare, organizzata dall'associazione MC Quadro. Affollati e molto graditi anche gli esperimenti scientifici e le dimostrazioni, dalla luce polarizzata alla lente gravitazionale. Marco, 24 anni, studente della laurea magistrale.
Gli esperimenti che faccio vedere al pubblico praticamente sono tutti giochi di ottica, giochi con le luci, con i laser, parecchia gente viene lì, fa domande, anche i bambini più piccoli, infatti soprattutto il pubblico più giovane è il pubblico più esigente, che fa più domande, che cerca di capire meglio come funziona il fenomeno.
Piccoli astrofisici crescono quindi, ma se vi siete persi la serata Roma 3 non disperate. Il Dipartimento di Fisica ha in programma altri appuntamenti nei prossimi mesi. Il 20 giugno i telescopi saranno puntati su Saturno, il fratello minore e vanitoso di Giove. Poi a settembre tornerà la Notte Europea dei Ricercatori, un intero weekend dedicato alla cultura scientifica, la chiave per affrontare preparati le sfide di domani.
Ora apriamo la pagina sportiva con un appuntamento tutto particolare, il servizio di Nicola Stacchetti.
Da capitano vi sprono a non chiudervi in difesa, ma venire in attacco, a giocare insieme la nostra partita, che è quella del Vangelo.
E sono proprio queste parole di Papa Francesco il motto della Clericus Cup 2015 che parte domani. Questa nuova edizione vedrà in campo quasi 400 atleti, tutti sacerdoti o seminaristi, in rappresentanza di ben 62 paesi e con un unico obiettivo, non la Coppa ma il Vangelo. Cioè vivere l'esperienza sportiva come un gioco, con il rispetto per l'avversario e senza il culto della vittoria, come sottolinea Don Alessio Albertini, fratello dell'ex calciatore Demetrio.
Un'esperienza così unica come è quella sportiva, unica perché è gratuita, quindi non sei obbligato a giocare perché devi per forza tirare a casa qualche cosa. Unica perché vivi l'esperienza dell'amicizia e questo è fondamentale per far crescere un giovane. Unica perché la vivi con gli altri e non da solo, non rinchiuso. Unica perché col tuo stile, il tuo modo di fare sicuramente potrai scuotere anche certe coscienze fredde sui grandi temi della vita. E allora in questo senso davvero lo sport e il gioco diventa un'occasione opportuna per evangelizzare e per ritornare anche a popolare i nostri oratori.
Calcio d'inizio domani alle 9 al Pontificio Oratorio San Pietro. In campo i campioni dello scorso campionato, il Pontificio Collegio Urbano, affronteranno i colleghi del Pontificio Seminario Gallico.
E adesso le altre notizie sportive. Vola la Fiorentina di Vincenzo Montella in Coppa Italia espugnando lo Juventus Stadium nella partita di andata valevole per la finale, con il risultato di 2-1. Il ritorno si disputerà al Franchi di Firenze il 7 aprile. Continua intanto la crisi del Parma, mentre la Lega di Serie A si potrebbe impegnare oggi a sostenere economicamente la squadra emiliana fino al termine del campionato. In mattinata la Guardia di Finanza si è presentata al centro sportivo di Collecchio sequestrando alcuni documenti.
Male anche l'Italia del tennis. Simone Bolelli perde in Kazakistan nel primo turno di Coppa Davis contro Mikhail Kukushkin con il punteggio di 7-6, 6-1 e 6-2. A Monterrey, in Messico, Francesca Schiavone esce al secondo turno del torneo WTA battuta dalla francese Garcia. Passa invece ai quarti Sara Errani che affronterà nella notte italiana la russa Paliuchenkova.
Finisce qui il GR di Lumsa News. A tutti grazie per l'attenzione da Maria Lucia Panucci e Federico Capurso. A risentirci la prossima settimana.